Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal, di Ferenc Molnar, traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Ieri.
Boca volse lo sguardo verso Via Pal. Il manipolo di Franco Hack esitava a procedere. Era restato immobile sulla strada, quasi inchiodato davanti alla porticina aperta. «Che cosa significa questo?» si chiese Boca, per la verità impressionato. «Certo, è un tranello», opinò Colnai, che adesso tremava. Guardarono da capo a sinistra. Le camicie rosse inseguivano urlando i ragazzi che si ritiravano. Boca, che fino a quel momento era rimasto perplesso e anche timoroso per la inattività delle forze guidate da Franco Hack, fece all'improvviso una cosa che non aveva mai fatto in vita sua. Gettò per aria il berretto, proprio in alto, e si mise a ballare sul tetto, come impazzito. E non si capisce come mai le assi marcite della copertura non si spezzassero sotto tanta furia. «Siamo salvi!» urlò. Si slanciò su Colnai, baciandolo e abbracciandolo, e anche costringendolo a ballare insieme con lui. L'aiutante di campo non si rendeva conto di quel che stava succedendo, per cui domandò stupito: ma perché? Che cosa c'è?» Boca puntò l'indice verso la via Pal, dove Franco Hack persisteva a non far entrare in azione le sue camicie rosse. «Non vedi?»
«Sì.»
«E non capisci?»
«Io no.»
«Vedi che stanno fermi?»
«Naturale che lo vedono.»
«Non entrano, aspettano.»
«Vedo.»
«Ma che cosa aspettano?» continuò Boca. «Perché aspettano?» «Aspettano che i manipoli di Pastor portino a termine la loro offensiva. Solo allora essi pensano di muoversi. L'ho capito dal considerare il non simultaneo attacco dei due tronconi dell'esercito. La nostra fortuna consiste nel fatto che essi hanno escogitato un piano di guerra simile al nostro. Si proponevano che gli uomini di Pastor spingessero la metà delle nostre forze verso Via Maria, per poter poi attaccare l'altra metà contemporaneamente da due lati, Pastor alle spalle, Franco Hack di fronte.
Ma hanno fatto i conti senza l'oste.
Andiamo! E cominciò a scendere dal tetto.
Ma dove andiamo? Chiese Colnai.
Vieni con me. Qui non c'è più nulla da vedere, perché quelli lì non si muoveranno ancora. Andiamo ad Armanforte e ai nostri di Via Maria. L'esercito di Via Maria eseguiva splendidamente il proprio compito. I ragazzi correvano in disordine di qua e di là verso la segheria, fra i gelsi, e furbescamente gridavano.
«Poveri noi! Poveri noi! Siamo perduti! È la sconfitta! È la sconfitta!»
Le camicie rosse le inseguivano sbraitando. Boca ormai voleva vedere solamente se cadevano o no nella trappola. I suoi ragazzi sparirono di colpo dietro la segheria, una metà nella rimessa dei carri, l'altra metà nella casetta. Pastor comandò:
«Inseguiteli! Catturateli!»
E i rossi li inseguirono dietro la segheria.
«Suona la tromba!»
gridò Boca allora. E la trombetta squillò per dare ordine alle fortezze di iniziare il bombardamento. Dalle prime tre fortezze giunsero ben presto le grida vittoriose che i ragazzi lanciavano con voci acute. E insieme si udirono dei tonfi sordi, le bombe di sabbia che cominciavano a piovere. Boca aveva il viso acceso e tremava d'eccitamento.
«Aiutante di campo!» gridò. «Presente!»
«Corri alla trincea e avvertili di aspettare ancora. Ordine in nome mio di cominciare l'azione solamente quando avrò dato il segnale dell'attacco generale. E anche i manipoli di Via Pal devono aspettare. Diglielo!» L'aiutante di campo si precipitò a volo. Quando fu nei pressi della casupola, si gettò bocconi e proseguì strisciando dietro al cumulo di terra della trincea, perché il nemico, tuttora fermo davanti alla porticina, non potesse scorgerlo. Comunicò l'ordine sussurrando al ragazzo più vicino all'orlo del fossato e poi, sempre strisciando, tornò dal generale.
«Tutto fatto!»
disse. Dietro la segheria, le camicie rosse che credevano di avere già in pugno la vittoria urlavano a più non posso. Ma dalle tre fortezze Le bombe venivano giù con tanta frequenza che i rossi non potevano scalare le cataste di legname. Nella fortezza d'angolo, la famosa fortezza numero 3, Barabash, in maniche di camicia, combatteva come un leone. Aveva preso di mira il maggiore Pastor e le bombe di sabbia scoppiavano una dopo l'altra sulla testa nerissima di lui. Barabash accompagnava ogni lancio con parole di irrisione.
«Prendi, to, bel pupo!»
La sabbia umida entrava negli occhi e nella bocca di Pastor, che rabbiosamente sbuffava.
«Ah, vedrai, ora ti servo io!»
«Ti aspetto, vieni pure!» gli rispondeva Barabash, seguitando a tirargli le bombe sul capo. E la sabbia spegneva le parole in bocca dell'assalitore.
«Mangiala, caro, è saporita!»
gridava Barabash, sempre più eccitato, senza prender respiro nell'accanito tempestare di proiettili scagliati con tutte e due le mani. Non dormivano neanche le altre fortezze, anzi, vi si lavorava con alacrità ammirevole, fra grida altissime di evviva. Le fanterie vere e proprie tacevano. Aspettavano nella rimessa dei carri e nell'abitazione dello slovacco l'ordine di lanciarsi fuori. Le camicie rosse, ormai ai piedi delle cataste, avevano da combattere una ben dura battaglia. Pastor diede un'altra volta il comando.
«Su! Sulle cataste!»
«Piglia!»
gridò Barabash e colse proprio sul naso il comandante dell'esercito di Via Maria.
«Piglia!»
si sentiva ripetere dagli artiglieri delle altre fortezze, da cui veniva rovesciato un vero uragano di sabbia sulle teste dei nemici che tentavano la scalata. Boca afferrò il braccio di Colnai. «La sabbia comincia a mancare», disse. «Mi pare indubbio. Barabash tira con una mano sola. E nella fortezza d'angolo c'era una provvista di bombe tre volte maggiore che nelle altre. Effettivamente c'era l'impressione che il fuoco rallentasse». «Come faremo allora?» chiese Colnai. Boca era ormai tranquillo. La sua risposta fu «Vinceremo!» Frattanto, la fortezza numero 2 aveva smesso del tutto i lanci. Evidentemente la provvista di sabbia era esaurita.
«Questo è il momento!» disse Boca. «Corri alla rimessa! All'assalto!»
Ed egli stesso raggiunse la casupola, ne spalancò la porta e gridò dentro
«All'assalto!»
E i due battaglioni, che uno nella rimessa e l'altro nella casa di Jano, stavano aspettando proprio quell'ordine, balzarono fuori nello stesso momento. Che era il momento più giusto. Pastor stava già per arrivare in cima alla catasta dove c'era la fortezza numero 2. Gli s'attaccarono di peso alle gambe e lo tirarono giù. Grande scompiglio nelle file delle camicie rosse. Avevano creduto che l'esercito in ritirata si fosse rifugiato fra le cataste e che le fortezze avessero il compito di ostacolare al nemico l'avanzata in quella direzione. Ma ecco che invece venivano ora attaccati alle spalle proprio da quelle stesse forze che poco prima erano fuggite davanti a loro. I più seri ed apprezzati corrispondenti di guerra, quelli cioè che hanno potuto assistere a una vera battaglia, affermano che in guerra il pericolo maggiore è costituito appunto dallo scompiglio. I generali temono meno centinaia e centinaia di cannoni che non il più piccolo smarrimento, che in pochi istanti, allargandosi, può provocare la disfatta. E se la confusione è sufficiente a indebolire un vero esercito protetto da cannoni e da fucili, come avrebbero potuto resistere quei fanti di proporzioni minime in camicia rossa? Non capivano che cosa fosse accaduto. Anzi, nel primo momento non s'erano nemmeno accorti che si trattava degli stessi battaglioni che poco prima si erano dileguati come passeri spauriti. Pensarono, insomma, di trovarsi di fronte a un nuovo esercito. Si ricredettero solo quando poterono riconoscere qualcuno dei ragazzi della scaramuccia iniziale.
«Ma vengono fuori di sottoterra, questi!»
gridò Pastor mentre braccia robuste lo afferravano per le gambe e lo strappavano dalla catasta. Ora anche Boca si gettò nella mischia. Adocchiò una camicia rossa degna di lui e le si lanciò contro, subito sospingendola con abilità verso la casetta. Però la camicia rossa, accortasi che con Boca non ce la faceva, ricorse allo sgambetto. Ma i ragazzi delle fortezze, che seguivano ansioso il duello, protestarono urlando:
«Vile! Ricorri allo sgambetto!»
Boca, per via di quel tiro mancino, era caduto a terra. Si rialzò subito e disse all'avversario: «Questo sgambetto vuol dire che le regole non contano più». Fece cenno a Colnai e in brevi momenti la camicia rossa, che tentava di difendersi con le mani e coi denti, venne portata nella casetta. Boca chiuse la porta a chiave e, ansando ancora, disse: «Un vero stupido! Avesse combattuto attenendosi alle regole, non sarei forse riuscito a farlo prigioniero. Invece ci ha dato lui stesso il diritto di attaccarlo in due». Tornò sul campo di battaglia, dove ormai si combatteva corpo a corpo. La poca sabbia, ancora nelle due prime fortezze, veniva scagliata dagli artiglieri sul nemico in lotta. Le forze che guardavano verso il nemico assembrato in via Pal tacevano, sempre in attesa di quel certo segnale. Colnai stava per assalire una camicia rossa quando Boca gli gridò: «Fermati! Vai a dare l'ordine che le guarnigioni della fortezza 1 e 2 passino nella fortezza 4 e 5. Colnai si fece strada a forza nel groviglio dei combattenti e portò la comunicazione del capo. Dalle due prime fortezze scomparvero anche le bandiere, perché i ragazzi vollero portarle con sé nei nuovi posti di combattimento. Grida di vittoria risuonavano di continuo, ma il grido più forte proruppe quando si vide Konakosh afferrare e poi portare di peso verso la casetta riservata ai prigionieri il terribile e invincibile Pastor, il quale, un momento dopo, percuoteva furiosamente la parete di legno dello sgabuzzino dello slovacco per sfogare l'ira che lo divorava, ma la percuoteva dall'interno. Qui è l'importante. Allora si scatenò un baccano tremendo. Le camicie rosse di via Maria si resero conto che dalla loro parte la battaglia era persa e sentivano di perdere anche la testa per la sparizione del loro comandante. L'unica loro speranza era nell'esercito di Franco Hack. Soltanto lui poteva far mutare le sorti del conflitto. Frattanto le camicie rosse venivano trascinate una dopo l'altra nella stia dei prigionieri, mentre si rinnovavano le grida di evviva che arrivavano anche ai riparti cocciutamente fermi dinanzi all'ingresso di via Pal. L'accordo era che, non appena terminata l'azione di via Maria, Pastor avrebbe dato un convenuto segno di tromba, a seguito del quale ci sarebbe stato l'attacco su due fronti. Ma proprio in quei momenti il piccolo Vandauer, trombettiere delle forze dell'orto botanico, stava battendo insieme con gli altri i pugni contro la parete interna della ormai famosa casetta di Jano, e la sua trombetta giaceva inoperosa, cioè zitta zitta, fra il bottino di guerra nella fortezza numero 3. Mentre stavano accadendo le cose dette or ora, Franco Hack rassicurava tranquillo i suoi uomini: «Un po' di pazienza ancora. Appena sentiremo il segnale, balzeremo avanti». Però quel segnale tanto desiderato non veniva mai. Il baccano, gli urli e gli strilli si affievolivano sempre di più e quasi pareva che ormai giungessero da un luogo diverso che non da lì. Quando però, rinchiusa l'ultima camicia rossa delle forze di Pastor nella casetta, venne improvviso e poderoso l'evviva trionfale dei ragazzi di Boca nelle file di Franco Hack, si sparse una preoccupante inquietudine. Il secondo dei Pastor disse: «Temo che sia accaduto qualche guaio serio. Perché? Perché queste grida non sono dei nostri, ma dei nemici». Franco Hack tese l'orecchio. Era vero. Pareva anche a lui che quell'alto vocio di giubilo non venisse propriamente dalle camicie rosse. Tuttavia finse d'essere tranquillo. «Non c'è da temere», disse. «Ai nostri non può essere capitato nulla di grave. I nostri combattono senza gridare. Sono gli altri che urlano, e urlano perché si trovano in brutte acque». In quel preciso attimo, come per dargli una perentoria smentita, arrivarono chiarissimi, del tutto indubitabili, gli evviva dei reparti di Boca. «Perdinci!» proruppe Franco Hack. «Queste sono grida di vittoria!» «Eh già», considerò il minore dei Pastor con aria afflitta. «Chi è in pericolo non grida, evviva! Ho idea che ci siamo ingannati, fidando occhi chiusi nella vittoria di mio fratello». Anche Franco Hack, che era un ragazzo intelligente, Aveva capito d'aver sbagliato i calcoli e capiva per di più che la battaglia era da considerarsi già perduta, perché d'ora in poi egli doveva far fronte con mezzo esercito all'intero esercito dei ragazzi di Via Pal. E il famoso segnale, l'ultima speranza, non si faceva sentire. Ne venne invece un altro di suono, ben diverso. Le note con le quali si annunciava che le forze di Pastor erano state sgominate e che tutti gli uomini che le componevano si trovavano rinchiusi, prigionieri, nella casa di legno dello Slovacco. Ora i manipoli di Boca dovevano sferrare l'attacco in direzione del terreno fabbricabile, e il suono della tromba aveva appunto quel significato. L'esercito di Via Maria si spartì in due. Una parte venne fuori dalle vicinanze della casa, l'altra dai fianchi delle cataste su cui si trovava la fortezza numero 6. Tutti avevano qualche strappo nei vestiti, ma temprati nello sforzo di una contesa avviata al trionfo, nei loro occhi brillava l'orgoglio della vittoria. Ormai Franco Hack non poteva più illudersi sulla sorte toccata alle truppe di Pastor. Per qualche istante fissò in Cagnesco i due battaglioni ricongiuntisi e poi all'improvviso si rivolse al minore dei Pastor e gli disse concitatamente: «Ma se li hanno sconfitti, dove sono andati a finire? Se sono stati ricacciati sulla strada, in Via Maria, perché non sono venuti a ricongiungersi con noi?» Zebenik fece una corsa in Via Maria. Neanche l'ombra di una camicia rossa. Un carro pieno di mattoni procedeva traballando in mezzo alla strada. Qualche raro passante andava per i fatti suoi. «Non si vede nessuno», riferì Zebenik. «Che cosa diavolo è successo di loro?» si chiedeva tormentosamente Hack. D'un tratto si ricordò della casetta di legno. «Rinchiusi!» gridò fuori di sé. «Sconfitti e rinchiusi!» Mentre la precedente affermazione aveva avuto una smentita, quest'altra ebbe invece subito una conferma. Dalla parte della casetta si sentiva infatti un continuo e sordo rimbombo. Erano i pugni dei prigionieri che si accanivano contro le assi delle pareti. Tutto inutile, perché la casetta questa volta aveva preso definitivamente le parti dei ragazzi di Via Pal e porta e pareti non si lasciavano abbattere. I prigionieri facevano un chiasso infernale con la speranza di richiamare l'attenzione di Franco Hack. Vandauer, poverino, senza più la sua trombetta, faceva imbuto con le mani, mandando strilli da dissennato. Franco Hack si rivolse allora al suo esercito. «Ragazzi», disse, «Pastor ha perduto. Spetta a noi salvare l'onore delle camicie rosse. Avanti!» E così come erano in quel momento schierati in una sola fila, entrarono di corsa nell'area fabbricabile, lanciandosi all'attacco. Ma Boca era tornato sul tetto della casupola insieme con Colnai, e da lì, coprendo con la sua voce squillante il trepestio dei prigionieri, gridò:
«Tromba! Segnale d'attacco, generale! Fortezze! Aprite il fuoco!»
Le camicie rosse, che si erano precipitate verso la trincea, si fermarono di colpo. Dalle quattro fortezze pioveva su di loro una grandine di bombe, e per un momento la nuvola di sabbia li avvolse. Non ci vedevano più, letteralmente.
«Avanti la riserva!» comandò Boca.
La riserva si scagliò nel mezzo della nuvola, attaccando gli assalitori. La fanteria nel frattempo se ne stava accovacciata immobile nella trincea, aspettando che venisse il suo momento. Dalle fortezze seguitava il lancio delle bombe sul campo di battaglia. Più d'una scoppiava anche sulla schiena dei ragazzi di Via Pal. La polvere sollevata formava ormai un gran vortice, perché quando le bombe di una fortezza erano esaurite, gli artiglieri scagliavano la sabbia a manate. Al centro del terreno fabbricabile, 20 passi più in là della trincea, la battaglia infuriava fra i due eserciti frammisti, e in mezzo alla nuvola di sabbia si riusciva appena a distinguere ora una camicia rossa, ora un berretto rosso-verde. Ma la riserva di Boca era ormai stanca, mentre i reparti di Franco Hack costituivano, logicamente, delle forze fresche. In quel momento si poté credere che le camicie rosse si avvicinassero alla trincea, lasciando così supporre che gli uomini di Boca non fossero in grado di fermarle. Però, più i reparti di Hack si approssimavano alla trincea, più e con maggior precisione erano bersaglio dei proiettili delle fortezze. Barabash, anche stavolta, se la prese col capo. Scaravantava le bombe addosso a Franco Hack, sbraitando.
«Non fa male! Buona questa! La puoi mangiare! È sabbia scelta!»
Ritto accanto alla fortezza, paragonabile a un piccolo demone sgusciante di sveltissima mano, Barabash rideva, mandava gridi, bersagliava l'avversario senza perdere un attimo di tempo.
Barbara Valurin ha letto I ragazzi della Via Pal di Ferenc Molnár, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.